19 novembre 2019. L'energia che serve per eradicare la povertà. Il fabbisogno energetico per soddisfare i bisogni primari delle popolazioni più indigenti è sorprendentemente basso, ed è compatibile con l'abbattimento dei gas serra. La scoperta implica che è il benessere, e non il soddisfacimento delle necessità fondamentali, ad assorbire la maggior parte della domanda di energia di una nazione. Di quanta energia abbiamo realmente bisogno? È questa la domanda fondamentale che si impone di fronte alla necessità di mitigare il riscaldamento climatico in atto e di tagliare le emissioni di gas serra. Una risposta, per quanto parziale, è contenuta in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Energy da Narasimhan Rao Jihunmin e Alessio Mastrucci, ricercatori dell'International Institute for Applied Systems Analysis IASA a Luxembourg, in Austria, che hanno sviluppato un nuovo metodo per calcolare il consumo energetico necessario per soddisfare i bisogni primari della popolazione nei paesi in via di sviluppo. È opinione diffusa che la crescita necessaria per portare miliardi di persone fuori dalla povertà sia incompatibile con gli interventi per ridurre a zero le emissioni nette di gas serra, un requisito per la stabilizzazione del clima. Ma è veramente così? Per scoprirlo, i tre autori hanno analizzato le necessità di base della popolazione in tre grandi paesi in via di sviluppo come Brasile, India e Sudafrica, sviluppando un nuovo metodo per calcolare la richiesta di energia dei servizi essenziali per garantire salute, nutrizione e istruzione. Finora la comunità di ricerca non aveva modo di separare il fabbisogno energetico per eliminare la povertà dalla crescita complessiva della domanda dei paesi. Senza questo, vaste disuguaglianze e modelli di consumo insostenibili nei paesi in via di sviluppo venivano ignorati, ha spiegato Rao. I risultati mostrano che il fabbisogno energetico per arrivare a un livello di vita accettabile in ciascuno di questi paesi è inferiore sia al loro attuale consumo complessivo sia alla media del consumo delle altre nazioni del mondo rapportato alla popolazione. Non ci aspettavamo che le necessità energetiche per una vita minimamente dignitosa sarebbero risultate così modeste, neppure in paesi come l'India, dove esistono forti disuguaglianze sociali, ha commentato Rao. Nel corso dello studio abbiamo anche scoperto che la povertà misurata in termini di privazione di queste risorse materiali supera di gran lunga la definizione di povertà economica della Banca Mondiale. Letto in negativo, il risultato implica che è il benessere, e non il soddisfacimento delle necessità fondamentali, ad assorbire la maggior parte del fabbisogno energetico di una nazione. In altri termini, saranno i bisogni delle classi medie ed elevate a determinare il grosso della futura crescita energetica di queste nazioni, anche se i governi avranno come priorità l'eradicazione della povertà. Se si vogliono raggiungere gli obiettivi di contenimento del riscaldamento globale, l'attenzione dovrà quindi spostarsi verso i cambiamenti degli stili di vita. Il Brasile, per esempio, ha un modello di sviluppo ad alto tasso di consumo energetico perché la mobilità si basa fortemente sul trasporto privato. L'eradicazione della povertà non deve ostacolare la stabilizzazione del clima, concludono i ricercatori. I responsabili politici dovrebbero prestare particolare attenzione agli investimenti nel trasporto pubblico, negli edifici ecologici e nell'alimentazione sostenibile. 18 novembre 2019. Onde sonore per i display in 3D del futuro. Di Sophie Buswick fratto Scientific American. Grazie alla tecnica della levitazione acustica, un sistema interattivo produce immagini sospese nello spazio proiettando i colori su piccole sferette che fluttuano nello spazio ad alta velocità in modo controllato. L'obiettivo è produrre scritte e grafiche di grandi dimensioni, visibili da qualunque angolazione, anche con un piccolo dispositivo. Per traghettare verso il futuro la tecnologia della visione a volte può aiutare a fare un po' di rumore. Alcuni ricercatori hanno sfruttato le onde acustiche per ottenere immagini tridimensionali in levitazione, creare una sensazione tattile e persino produrre una traccia audio. Dagli anni 40 gli scienziati hanno giocato con il concetto di levitazione acustica, l'uso delle vibrazioni delle onde sonore per tenere piccoli oggetti a mezz'aria. La tecnologia ha acquisito maggiori capacità negli ultimi 10 anni, consentendo ai sistemi acustici di spingere e tirare piccole particelle come se fossero fasci di tiranti sonori. Alcuni ricercatori ritengono che questo miglioramento potrebbe portare ad applicazioni come miscelare o separare granuli di polvere, far svolgere piccole reazioni chimiche in isolamento, contribuire a nuovi metodi di stampa in 3D o creare display che sarebbero visibili da qualsiasi angolazione. Questo tipo di display è definito volumetrico. A differenza della tecnologia olografica, può creare un'immagine senza necessità di uno schermo e può essere visualizzato da tutti i lati. Può essere immaginato come il messaggio che C1P8 trasmette alla principessa Leila in un film molto famoso. Mi piace la cosa di Star Wars, afferma il coautore dello studio Ryuji Hirayama, ricercatore dell'Università del Sussex in Inghilterra. Hirayama e i suoi colleghi hanno prodotto le loro immagini fluttuanti con un sistema che chiamano display multimodale a trappola acustica MATD. Si presenta come una scatola di 10 cm con lati aperti e una parte superiore e una inferiore costituite da schiere di piccoli diffusori acustici 512 in tutto. Questi diffusori emettono schemi di onde sonore nel dominio degli ultrasuoni troppo acuti per essere uditi dall'orecchio umano, in grado di produrre vibrazioni nell'aria, in grado di spostare una sferetta di plastica leggermente più piccola di un seme di sesamo. Mentre la sferetta volteggia nell'aria secondo schemi programmati, i ricercatori proiettano su di essa colori variabili. Illuminiamo quella particella levitata usando LED RGB rosso, verde, blu, in modo da poter controllare il colore della luce diffusa, afferma Hirayama. Grazie alla sua alta velocità, la particella può sfrecciare verticalmente a quasi 9 metri al secondo e orizzontalmente a quasi 4. Il punto luminoso illude l'occhio umano facendogli percepire un'immagine continua. Questo fenomeno è noto come persistenza della visione. Lo stesso principio consente un trucco visivo spesso visto durante gli spettacoli pirotecnici, quando un fuoco d'artificio lascia tracce luminose mentre si muove nel cielo notturno. La nuova tecnica di visualizzazione volumetrica è illustrata su Nature. Anche altri ricercatori hanno lavorato su display visivi che usano la levitazione acustica. Un team giapponese ha usato un gran numero di minuscole particelle come una sorta di luccicante schermo di proiezione. E in un articolo pubblicato lo scorso agosto su Applied Physics Letters, i ricercatori hanno descritto un sistema simile al progetto dell'Università del Sussex. Eppure, secondo un coautore dello studio di agosto, Asier Marzo, ricercatore dell'Universidad Pública de Navarra, in Spagna, il nuovo sistema dell'Università del Sussex è più avanzato di qualsiasi precedente prototipo. I loro risultati sono di gran lunga migliori dei nostri, afferma Marzo. Nell'articolo che abbiamo pubblicato 3 mesi fa, la nostra particella non raggiungeva nemmeno 1 metro al secondo. E nel nuovo articolo pubblicato da questo gruppo del Sussex penso che si possano raggiungere i 9 metri al secondo. Ed è per questo che giudico i risultati sorprendenti. Oltre agli elementi visivi, il sistema può anche produrre un rumore udibile per associare al display una traccia audio. E i diffusori a ultrasuoni possono anche concentrare le vibrazioni in un punto in modo che un dito possa sentire una sensazione di spinta all'indietro, un po' come se l'oggetto rappresentato dall'immagine fluttuante fosse davvero lì. Abbiamo creato un display 3D che possiamo vedere e toccare, afferma Hirayama. In questo articolo combiniamo queste 3 modalità, stiamo usando gli ultrasuoni, ma possiamo creare contenuti visivi, tattili e audio allo stesso tempo. Questo triplice approccio potrebbe produrre, per esempio, un allarme sonoro e luminoso che si potrebbe resettare con il semplice tocco di un dito, e difficilmente una sveglia sarà l'unica potenziale applicazione. Un display senza schermo è straordinariamente versatile e utile, afferma Daniel Smalley, professore associato di ingegneria elettrica e informatica presso la Brigham Young University, che ha esaminato l'articolo del Sussex per Nature, ma non era coinvolto nella ricerca. Significa che tutti in una stanza possono vedere l'immagine da qualsiasi prospettiva o posizione, ed è estremamente utile. Come sistema di comunicazione, un simile display potrebbe un giorno consentire agli utenti di chattare con una proiezione 3D, una persona che potrebbe girare la testa per seguirli mentre si muovono in una stanza. Hirayama suggerisce anche che la tecnologia potrebbe essere utilizzata per visualizzare dei dati a mezz'aria. Per esempio, sottolinea Smalley, una visione tridimensionale dei satelliti che circondano la Terra fornirebbe un'idea più intuitiva di come è distribuita la spazzatura spaziale e di come gli astronauti potrebbero evitarla. Anche se sono state utilizzate varie tecniche per produrre display volumetrici, Smalley ritiene promettente la levitazione acustica. Questo particolare display è interessante perché è molto più vicino alla commercializzazione rispetto ad altri tipi di display volumetrici nello spazio libero, afferma. Usano componenti disponibili sul mercato e hanno dimostrato che il display non ha troppa inerzia. La mia impressione era che quell'approccio sarebbe stato troppo inerziale per funzionare alle frequenze tipiche della persistenza della visione, ma hanno dimostrato con questo articolo che non è così. Il display richiederà molto più lavoro prima di poterlo installare nel salotto di casa, tuttavia, finora tutto si è svolto in laboratorio, sottolinea Marzo, e penso che dobbiamo darci dentro ancora un po'. Dobbiamo fare più analisi, più simulazioni, per vedere se può avere senso creare un display reale, che le persone possono tenere a casa. Il sistema attuale può mostrare solo una grafica semplice, come una faccina sorridente o una figura a 8 in tempo reale, anche se può produrre l'immagine più dettagliata di un globo che gira quando viene filmato con una fotocamera che ha una bassa velocità dell'otturatore. Per dimostrare elementi visivi più dettagliati, come un grafico o una visualizzazione 3D dei satelliti intorno alla Terra, dovrebbe muovere le sferette a una velocità decisamente più elevata. Ci si potrebbe chiedere perché rendere le particelle più veloci sia un bene per il display, afferma Marzo. È perché la velocità della particella determina la dimensione e la complessità della grafica che è possibile visualizzare. Tuttavia, Smalley è ottimista sul potenziale di questo tipo di tecnologia. Se il sistema avesse solo una superficie coperta da altoparlanti invece di due, suggerisce, potrebbe generare immagini più grandi del dispositivo stesso. Non è possibile creare un'immagine televisiva più grande del televisore, e anche un proiettore deve avere uno schermo di proiezione più grande dell'immagine stessa, afferma. Ma con un display volumetrico, un piccolo dispositivo portatile potrebbe produrre un'immagine molto più grande. In futuro si può immaginare di avere display volumetrici negli orologi, per esempio, che creano immagini di grandi dimensioni che vengono proiettate semplicemente fuori dal proprio orologio, o forse dal proprio droide di Star Wars. 05 novembre 2019. Come si muove la superficie della Terra? Enrico Nicosia. Continua il dibattito per individuare il motore della tettonica a placche. Un nuovo modello indica che sarebbero principalmente le placche litosferiche a trascinare il mantello terrestre. Sono le placche tettoniche che si muovono grazie alla spinta del mantello terrestre, o è il mantello a essere trascinato dalle placche in movimento? Il dubbio c'è ancora, ma alcuni ricercatori dell'École Normale Supérieure di Parigi, del Centre National de la Recherche Scientifique e dell'Università degli Studi Roma 3 propongono ora su Science Advances di superare la classica opposizione fra la spinta esercitata dal mantello o il trascinamento da parte delle placche e di considerare placche e mantello come un sistema unico. Partendo da questo approccio, le loro simulazioni li hanno infatti portati a concludere che è principalmente la superficie terrestre a guidare i movimenti del mantello, sebbene questa dinamica non sia fissa nello spazio e nel tempo. L'ipotesi di una Terra mobile fu formulata per la prima volta da Alfred Wegener nel 1915, che spiegò l'attuale disposizione delle Terre emerse attraverso la teoria della deriva dei continenti. Ma la teoria del geologo e meteorologo tedesco fu inizialmente accolta con forte scetticismo e già all'epoca mancava un qualcosa di fondamentale per chiudere il cerchio. Qual è la forza che spinge i continenti? Wegener non riuscì a trovare una risposta, ma la sua teoria fu riconsiderata negli anni 60 quando, grazie a una mappatura dell'oceanico, si arrivò a scoprire che il pavimento degli oceani non è fisso, ma in continua evoluzione. Queste prove portarono alla formulazione di una nuova teoria, la tettonica a placche. La teoria spiega i grandi fenomeni geologici, come terremoti, eruzioni vulcaniche, espansione dei fondali oceanici e formazione delle montagne, basandosi su un'idea fondamentale: l'involucro più esterno della Terra, la litosfera, fatta da crosta e parte sommitale del mantello, è costituito da un mosaico di placche accostate l'una all'altra e in reciproco movimento, che galleggiano come delle zattere sullo strato sottostante di mantello, l'astenosfera. Rimane ancora aperto però il dibattito su quale sia il motore che aziona il movimento. Sono le fredde e rigide placche litosferiche che scivolando sul caldo mantello della Terra lo trascinano, oppure è il mantello che con i suoi moti convettivi aziona come un nastro trasportatore il movimento delle placche, nonostante molti elementi facciano pensare che siano i moti convettivi del mantello a innescare il movimento delle placche, la questione è tutt'altro che vicina alla definitiva risoluzione. Ed è in questa molteplicità di ipotesi che si inserisce l'approccio globale da cui è partito il team italo-francese. Forse ci si è sempre posti la domanda sbagliata. Forse le placche potrebbero essere considerate come la parte superiore del mantello in lento movimento. Per far luce sulle forze in atto, i ricercatori hanno trattato la Terra come un unico sistema e hanno sviluppato il più completo modello dell'evoluzione di un pianeta immaginario molto simile alla Terra fino ad ora realizzato. Il modello, basato su appropriati parametri come i modi di riscaldamento e di scorrimento e la presenza dei continenti, ricostruisce l'evoluzione di un pianeta di circa 1,5 miliardi di anni. Il lavoro del team ha mostrato che 2/3 della superficie terrestre si muovono più velocemente rispetto al sottostante mantello. Il risultato suggerisce che in queste aree sono le placche litosferiche a trascinare il mantello. I ruoli però sono invertiti nel terzo di superficie rimanente e questo equilibrio di forze cambia nel tempo, soprattutto per le aree continentali. I continenti renderebbero quindi la superficie terrestre più sensibile ai flussi del mantello. Inoltre sembrerebbe che le placche vengano trascinate principalmente da movimenti profondi del mantello durante le fasi di costruzione dei supercontinenti, come per esempio nella collisione fra la placca indiana e quella eurasiatica, che ha dato origine alla catena del Himalaya e continua a convergere. Al contrario, invece, il movimento che porta alla frammentazione di un supercontinente e l'apertura di un oceano sarebbe guidato dalle placche che affondano nel mantello, trascinandolo. Nonostante le informazioni che emergono dalle simulazioni del gruppo italo-francese, il dibattito su quale sia il motore della tettonica delle placche rimane ancora aperto. I dati però aumentano e forse, come per la teoria di Wegener, è solo questione di tempo prima di venirne definitivamente a capo.